Buongiorno a tutti ragazzi, spero che stiate bene. Allora, vorrei fare un attimo con voi un ragionamento, spingendovi a sempre a pensare, meglio a non pensare, ma guardare quello che si vede. Io sempre di più nel tempo sono andato secondo questa logica, forse l'avevo già raccontato, però ve lo ripeto perché a una certa età si comincia ad avere pochi neuroni che funzionano e quindi si tende a ripetere le cose parecchie volte. In passato, parlo di tanti anni fa, spesso facevo tutta una serie di calcoli, logorazioni, ah, perché cosa succede qua, cosa succede qua, quindi su questa base mi andavo a muovere. Poi quando ho capito che l'efficienza di questi ragionamenti, non che non fosse corretta, o a volte anche non lo era, ma non collimava perfettamente con il timing del mercato, allora poi mi sono sempre più, diciamo, avvicinato a una finanza, un'economia di natura quantitativa, quindi che si basa sull'andamento dei volumi, sull'andamento dei flussi e sull'andamento dei prezzi. Questo mi permette di essere più in linea su quello che succede sul mercato, anche se a volte onestamente devo dire che risulta essere molto controintuitivo. Però, anche se controintuitivo, ho potuto osservare che la forza del prezzo vince contro tutti. Cioè, se, e faccio un esempio pratico, sempre per essere pratici, no? Se io vedo un Brasile che da inizi di gennaio fa più 20 punti percentuali. La probabilità che Brasile chiuda anche a 30, 35, 40 è molto elevata. La probabilità che scenda sotto, che vada in negativo, è molto bassa, no? Questo per fare un esempio. Questo per dire che l'asset Brasile è un asset interessante. Poi io posso scegliere le modalità, per esempio, con cui andare ad investire su questo asset, no? Questo è un primo elemento. L'altro elemento che vi pongo come ragionamento, che è un po' la base di questo podcast di oggi, è legato per esempio all'andamento del TLT, quindi dei debiti a lungo termine. Vi ricordate che io un po' di tempo fa vi dissi che secondo me erano una bella opportunità perché ci sono dei rendimenti, insomma, tutto sommato abbastanza interessanti, che risultano essere una bella opportunità. E lo scorso anno sono stati lì, quest'anno stanno performando meglio del Nasdaq. Allora uno dice, ma com'è possibile? Siccome molte società, tra cui adesso sulla bocca di tutti, Google ha emesso un debito megagalattico, addirittura con un debito centenario, con tutto questo debito che viene emesso, tecnicamente tutti si aspettano che i rendimenti debbano salire, e invece no. Il motivo, boh, può essere anche controintuitivo, io non lo so, però sta di fatto che sta salendo. Le ragioni possono essere molteplici, potrebbe anche essere che la gente dice, ok, noi non pensiamo che Google fallisca, ma pensiamo che nei prossimi anni abbia dei problemi, i prezzi sono troppo elevati, devono gestirsi i casini con la I, in qualche modo troveranno una soluzione, però per non saperne leggere né scrivere, 6 punti percentuali me li porto a casa. Perché se io oggi mi compro un bond a scadenza lunga, 6 punti percentuali me li porto a casa. E quindi dici, io intanto mi parcheggio 6 punti percentuali e poi vediamo quello che succede, no? Questo potrebbe essere banalmente il ragionamento. E se noi andiamo a vedere quello che sta succedendo nei numeri, cioè vediamo un Nasdaq negativo e vediamo i bond di Google che salgono, viene da dire che, cioè, per esempio, nella giornata di ieri, se io vado a vedere un bond a scadenza lunga che io ho in portafoglio e vedo che il bond sale, l'azione scende. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la gente dice, ok, preferisco vendere equity e comprarmi bond. Questo trend può continuare? Sembra probabile di sì, per il semplice fatto che lo scorso anno già è stato in una fase di accumulazione, ha cercato più volte di salire, e dopodiché, dall'altra parte, quest'anno invece stanno spingendo e stanno salendo. Quindi c'è una possibilità, ma soprattutto c'è anche un pericolo, cioè che il denaro che c'è sul mercato subisca una sorta, diciamo, di rotazione, cioè si esce da una categoria e si va verso un'altra. E quindi questo è un tema, secondo me, abbastanza interessante. In più si crea, secondo me, anche qua il mercato cerca sempre delle alternative di valore. Bellissimo il gold, bellissimo il silver, però sono asset che non danno remunerazione. È come un po' come il Bitcoin. Ah, Bitcoin, asset di riserve, limitato, eccetera, eccetera, abbiamo visto la fine che ha fatto. E quindi forse le persone cominciano a dire, ok, va bene tutto, però se io mi compro Google e sono disponibile a comprare Google a qualsiasi prezzo di azione. Se io mi compro il bond e questo bond mi dà 6 punti, e se faccio lo stesso con Meta, e se faccio lo stesso con Microsoft, e se faccio lo stesso con Amazon, forse non è più interessante. Ok, quindi che cosa succede? Che se gli investitori cominciano a ragionare, o forse hanno già cominciato a ragionare secondo questa logica, potremmo assistere che, nonostante ci siano fortissime emissioni, il mercato creda a queste emissioni e quindi vada a comprare bond di questa natura qua. E quindi cosa succede? Che io porto a casa 6% e che magari fra un anno e mezzo, mi trovo una rivalutazione del prezzo che si va ad aggiungere a questo 6%. Quindi in realtà è possibile che nel 2026 io faccio profitto non comprando le azioni di Google, ma comprandomi il bond di Google che mi dà 6% sicuro, magari mi becco una rivalutazione del prezzo del 10, faccio 16 sempre con Google, ma ho cambiato l'asset. E fa tutta la differenza di questo mondo. Quindi io vi suggerisco, come sempre, di pensare in maniera non convenzionale, o meglio, di non pensare, ma di guardare cosa sta facendo il mercato. Oggi, se io prendo il TLT, vedo che sta facendo una performance dell'1,57, se prendo il Nasdaq vedo che sta facendo una performance negativa, e siamo ai primi di gennaio, ed è uno spread già abbastanza ampio, tenuto conto che uno è un equity e uno è un bond scadenza lunga. Questo non vuol dire correte a comprare TLT, pensate, ragionate, ma provate a pensare anche al di fuori degli schemi. Soprattutto cercate di togliervi queste etichette che si legge dappertutto, il debito americano, questo fa tutto schifo, è tutto una rovina, tutti, nessuno compra più debito americano, questi non lo comprano, quello non succede, il dollaro deve fallire, e il mondo deve fallire, eccetera, eccetera. E come vi dicevo prima, la gente compra BOT e BTP con un livello di crescita della popolazione che sta andando dei livelli sotto gli inferi, nessuno lavora più e questo debito non lo pagherà nessuno. Però finché i media non accendono l'interruttore, tutti come delle pecore a comprare debito, semplicemente perché non è stato messo sotto osservazione, perché non è stato guardato in maniera attenta, ma è un debito che oggettivamente è insostenibile per il semplice fatto che non c'è più popolazione in grado di pagare e di ripagare le tasse, e quindi il deficit del paese andrà a scatafascio. Oggi non si vede, ma se io mi prendo un debito di Google a 100 anni, forse è meglio che comprarmi un debito a 100 anni dell'Italia. Questo è la mia modestissima opinione. Poi ovviamente non sto dicendo di fare questo, però per instillare un po' il ragionamento, perché da una parte c'è una società che fa, che disfa, che crea, e che è una multinazionale che ha un PIL che è più grande di una nazione, e dall'altra parte ho un paese dove gli manca la materia prima, cioè la popolazione. Se la popolazione non c'è fisicamente, chi spende, chi compra, chi fa, che cosa fa questo paese? Questo anche qua non è per dire positivo uno o negativo l'altro, è sempre per osservare dei dati oggettivi, dei trend che continuano nel tempo. Tutto il resto sono chiacchiere. Ok? Un abbraccione.